Del paradosso paretiano o paradosso dell'ottimo di Pareto. L'ottimo di Pareto non può affatto dirsi ottimo in una certa situazione, può essere che queste cose le abbia detto anche Martin Sen, io non posso saperlo perché non ho accesso ai suoi scritti e perché non posso di certo andare a vedere cose così particolari. La condizione è questa, che ho già messo in luce con l'analisi della scala di Maslow, detta anche piramide di Maslow, quando ho detto appunto che c'è una divisione tra parte alta e parte bassa, alcuni individui stanno bene, realizzazione di sé, quando gli altri stanno male, bisogno di sicurezza. L'ottimo paretiano è paradossale da questo punto di vista. Supponiamo che ci troviamo in una situazione di questo tipo. L'ottimo paretiano dice che non è possibile migliorare una condizione di alcuni senza peggiorare quella di un'altra. Adesso io incrocio le due parti della scala di Maslow, che io chiamo scala, in realtà è piramide. Incrocio le due parti. Attenzione. Supponiamo che ci siano 10 individui che stanno morendo di fame, la condizione del terzo mondo. E che ci sia un ricco che ha questa caratteristica, è invidioso ed è un assassino. Allora, cosa succede? Succede che il ricco ha pagato i bisogni di sicurezza ed è ricco, quindi appaga anche i bisogni di realizzazione di sé. Invece i poveri che stanno morendo di fame, questi 10 poveri, cioè la maggioranza del genere umano, non hanno soddisfatto i bisogni primari, cioè i bisogni di sicurezza e di cibo e acqua, cioè i bisogni di sopravvivenza. Allora, se tu dai cibo a queste persone che stanno morendo di fame, il ricco, invidioso e assassino subisce un dispiacere, perché lui è contento che queste 10 persone a cui lui ha tolto la ricchezza muoiono di fame. Questo esempio, già dico subito il commento su questo esempio, per esempio le condizioni dell'Africa con le risorse minerarie, il petrolio che viene rubato dalle persone ricche, cioè dagli altri paesi esteri. La condizione di una nazione ricca di risorse che però è in povertà perché le sue risorse sono appropriate dall'estero. È una condizione diffusa in Africa e in altre regioni della terra. Regioni che hanno, per esempio, adesso c'è la guerra in Iraq, no? Guerra vera o simulata che sia, le città sono disastrate dalle bombe, eccetera, eppure lì c'è il petrolio. Quindi una zona della terra in cui dovrebbe esserci benessere per tutti viene disastrata a causa proprio del petrolio. Ecco qui. Allora, praticamente, la situazione in cui uno solo sta bene, il ricco, calvinista, che vede nella propria ricchezza e nel proprio successo della propria azione, nel successo della propria azione nel mondo di sterminio, la benedizione di Dio, perché è un'azione di successo. E lui sta bene, i 10 stanno morendo di fame e questo riflette l'ottimo paretiano, perché se tu dai cibo alle 10 persone che stanno morendo di fame per toglierle dalla condizione che stanno morendo di fame, crei un dispiacere nel ricco e quindi praticamente violi l'ottimo paretiano, che dice che non è possibile, la condizione ottima, non è possibile arrecare un vantaggio ad alcuni, quelli che stanno morendo, senza arrecare uno svantaggio agli altri, il ricco. Questa condizione incrocia le due parti della scala di Maslow, il ricco la parte alta, i poveri la parte bassa, per dire, come avevo già detto nel sito, che le due parti della scala, che io interpreto come modello per l'interpretazione universale della società umana, la piramide di Maslow può essere interpretata come la stessa gerarchia sociale, parte alta ricchi, parte operativa ceto medio e poveri. Ecco quindi praticamente che le due parti interferiscono, alcuni si realizzano sterminando gli altri o arrecando svantaggi agli altri, nei bisogni di sicurezza, nei bisogni di sopravvivenza. Quindi come potersi definire questa condizione un ottimo paretiano? Non è un ottimo, sì è un ottimo matematico, ma non è un ottimo sociale. Cosa aggiungere ancora? A conclusione di questa esposizione riporto la ragione per cui può essere, nella mia interpretazione, perché non è che io penso di avere la verità in tasca, può essere che siano gli psichiatri dei servizi segreti, oppure semplicemente gente in giacca e cravatta che non ha bisogno della psichiatria. Non è detto che ci siano questi psichiatri dei servizi segreti. I servizi segreti, l'intelligence che crea le guerre nel mondo. vengono affamate queste 10 persone del mio esempio? Perché dice la scala di Maslow: se tu appaghi i bisogni inferiori, si attivano i bisogni superiori. Se tu togli dalla fame quelle 10 persone, l'Africa, le periferie urbane, il ceto medio, se tu togli dai problemi quelle persone, queste persone non solo sono nel benessere, ma cercano livelli crescenti di benessere, aprono gli occhi sui ricchi e dicono: vogliamo sostituirci ai ricchi. È il complesso di Edipo che io ho universalizzato nell'interpretazione ribaltata, ribaltando Freud, perché appunto l'uomo vorrebbe appropriarsi e sostituirsi a Dio. E così anche nella lotta marxista tra proletariato e borghesia, tra maggioranza e minoranza, definite anche, mi pare, da Weber elite, classe dirigente, ricchi, non è che, qui vado fuori di Marx e uso Freud, non è che il popolo è tenero. Il popolo non solo vuole sopravvivere, ma invidia e vuole, come dicevano i comunisti, frase riportata da mio padre, no? Impiccare il ricco con le sue budella, cioè il proletariato, e quindi uso lo schema che avevo formulato molti anni fa, secondo cui uno schema, non so se l'ho formulato io o qualcuno, no, è il filosofo che l'ha formulato, il sociologo, e dice, no? Al momento, famosa la tesi di questo sociologo e quel Lord, non mi viene in mente, inglese, sociologo inglese, che aveva successo negli anni 90, mi verrà in mente, quando mi viene in mente lo scrivo nel sito, no? Creato Lord dalla regina, sociologo, politologo, che ha detto che in ogni gruppo sociale c'è sempre una divisione tra due classi, per cui una vuole appropriarsi del potere rispetto all'altra. In ogni corpo sociale c'è sempre una divisione tra due parti, il corpo sociale si divide in due parti in lotta tra loro per la conquista del potere. Quindi non è vero che il bene sta dalla parte del proletariato e il male sta dalla parte della borghesia. La borghesia vessa il proletariato. A Manchester venivano sfruttate le donne e i bambini. Ma una volta che il popolo si difende dal sopruso, ecco che vuole sostituirsi al ricco, e quindi uso un mio schema, l'ho formulato io questo, per cui dividendosi la società in una piramide con vertice, parte intermedia e base, la parte intermedia e la base la uniamo in due classi sociali, la base si sostituisce al vertice. E poi succede? Succede che la classe dirigente della base, cioè la classe dirigente del sindacato, il partito politico comunista, eccetera, torna ad essere come era prima l'elite e quindi torna a fare soprusi. Questa tesi l'ho formulata io. Cioè, mentre questo sociologo, Lord, non mi ricordo il nome, mentre questo sociologo diceva che in ogni società si ha la divisione per la conquista del potere, io dico che si ha una lotta tra poveri e ricchi. I poveri sono capeggiati da un gruppo dirigente. Quando i poveri si sostituiscono ai ricchi, il gruppo dirigente assume la funzione che prima avevano i ricchi e torna a vessare il popolo. E così è successo appunto nella Russia sovietica, per cui il popolo era aggredito dai ricchi, dallo zar, e poi è stato aggredito da Stalin, che si è sostituito allo zar e che capeggiava il popolo. Così in un sindacato la popolazione prende il sopravvento e il sindacato incomincia a rivendicare privilegi, favori, ricchezza, e quindi torna a fare la funzione che prima era dell'elite. Appunto, questo mi pare di averlo formulato io, questo concetto. La massa guidata da una leadership si sostituisce alle classi dirigenti. Questa leadership assume il ruolo che prima avevano le classi dirigenti, e quando la massa era vessata dalla classe dirigente, adesso è vessata dalla sua leadership.